14:36 minuti, siamo pronti per iniziare la puntata di oggi di Basket Attack.
Basket Attack. Basket Attack. Basket Attack.
All right boys, keep tight now. Attack pattern Delta. Go now.
Questo è Basket Attack.
Questo è Basket Attack, lo spazio ogni giovedì che dedichiamo all'interno di Piano M alla pallacanestro nella nostra regione e ospitando chi di pallacanestro tutti i giorni si nutre, mettiamola così. Oggi abbiamo deciso di guardare alla partita, all'evento giocato, a quello che succede in campo con 10 giocatori e tutto quello che ci sta dietro con gli occhi di qualcuno che deve avere un fischietto in bocca e deve prendere delle decisioni sia correndo per il campo sia al tavolo. Benvenute signore arbitre, è tutto giusto con le finali?
No, assolutamente no, iniziamo già malissimo.
Benvenute allora a Laura Pallauro e Silvia Bottura, questo è giusto, vero?
Esatto. Concordo.
Allora, arbitri si dice, va bene arbitri?
Va bene, arbitri
e ufficiale di campo, quindi un arbitro e un ufficiale di campo. Laura, arbitro e istruttrice, se non ho capito male, arbitro anche in Serie A femminile.
Sì, esatto.
Perfetto. E Silvia, ufficiale di campo e designatrice di ufficiale di campo, anche in Serie A, perché anche nelle partite dell'Aquila Basket Trento ti siedi al tavolo insieme agli ufficiali di campo. Anche questo può essere più o meno giusto?
Sì, non sono lì come ufficiale di campo, però mi siedo accanto a loro.
Ok. Allora, lo spunto magari partendo da questa sera che c'è una partita abbastanza importante, no? A Trento tra l'Aquila e la Reyer Venezia, gara 3 di quarti di finale, partita da dentro fuori per Trento e per Venezia chiaramente è sul 2-0, quindi è verosimile che venga a cercare di fare il bottino pieno già questa sera. Una partita di Serie A come questa sera, un arbitro alla vigilia, come la viva? Poi andiamo a vedere come la vive in campo.
Mi piacerebbe essere ai livelli della terna arbitrale di questa sera, quindi non posso parlare per loro, però sicuramente quando ci si trova ad arrivare a una gara 3, la tensione la sentono anche gli arbitri, sentono la responsabilità e c'è quel misto tra adrenalina e voglia di far bene e sperare sempre di vedere la miglior pallacanestro possibile, e dall'altra si è anche consapevoli di avere una grande responsabilità, quindi insomma la pressione non è poca neanche per gli arbitri.
No, perché è un po' questo, no? Che è chiaro che da una parte e dall'altra anche chi fa il tifo, no? E chi supporta le squadre crede che i giocatori siano e gli allenatori siano quelli che abbiano la grande pressione. Però ci sono anche altre, in caso di Serie A, tre persone in campo che corrono e col fischietto pronto a sanzionare le situazioni che devono essere veramente al massimo della concentrazione. Laura, situazioni come quella di stasera a te ne sono mai capitate? Anche in Serie A femminile, perché comunque stiamo parlando del massimo campionato rosa, no?
Sì, diciamo che campionato femminile in A1, essendo salita quest'anno, non ho avuto la fortuna di fare delle partite.
Salita tu intendi?
Sì, esatto, di categoria.
Di categoria, ecco. Perfetto.
Quindi non ho avuto la fortuna di poter fare le migliori squadre contro le altre migliori squadre, quindi il livello è stato abbastanza tranquillo e soft, questa pressione non l'ho potuta godere, diciamo.
Okay.
Però sicuramente adesso sto facendo i playoff con il maschile in Veneto e la pressione c'è. Però dall'altra parte siamo appunto contenti di essere arrivate fino a lì, a maggior ragione quando poi si arbitrano squadre maschili.
Ecco, giusto, anche questo, cioè dai, diciamolo. Silvia, dal canto tuo, allora, un ufficiale di campo, cosa fa rispetto a un arbitro, no? Lo diciamo proprio per chi anche non conosce le dinamiche della pallacanestro. Un ufficiale di campo, che fa? Chi sei?
Beh, l'ufficiale di campo è quello che prima di tutto registra sul referto tutto quello che accade durante la partita, quindi chi segna, chi commette fallo, il tipo di fallo, chi c'è che può giocare, quindi quali sono i giocatori che poi potranno entrare in campo, gli allenatori e tutti i membri dello staff.
Ok,
questo è uno dei tre ruoli. Il secondo è il 24 secondista, cioè quello che opera l'apparecchiatura dei 24, e poi c'è il cronometrista, che è quello che fa andare il tempo e solitamente anche i punti e i falli sul tabellone.
Ok, quindi tre persone, diciamo, siedono al tavolo durante una partita
e normalmente
fanno,
sì,
e fanno queste operazioni. E lo dico perché da pubblico io mi metto nei panni anche di altri ascoltatori che magari questa sera potranno anche prestare attenzione a questa cosa. Guardando il tavolo si vedono delle persone sedute, qualcuno si alza in piedi, qualcuno schiaccia dei pulsanti, ecco, in realtà sono gli ufficiali di campo che fanno sì che funzioni tutto.
Sì, esatto, questa sera poi saranno quattro perché in Serie A c'è anche il referto elettronico.
Ok.
Però sì, sono in quattro, fischiano i cambi, time out, le richieste delle panchine e si relazionano insomma anche con gli arbitri e i giocatori.
Perché comunque quando un allenatore chiama un time out, magari Laura lo chiama all'ufficiale di campo,
sì,
non all'arbitro.
No.
Giusto?
Passa sempre dall'ufficiale di campo che richiede all'arbitro la sospensione e l'arbitro l'autorizza.
Ah, perfetto, perfetto. Quindi funziona un po' tutto così. È una cosa molto interessante, io credo, per poi capire anche cosa effettivamente cos'è il fischio finale. Perché uno dice, vabbè, gli ha dato una randellata, per forza fischia fallo, no? Poi però a volte dice, ma come? Come ha fatto a non fischiare fallo? Laura, perché non fischi fallo?
Non è facile rispondere a questa domanda. Diciamo che quello che dicevi anche un po' all'inizio, l'arbitro sicuramente ha tanta pressione in campo, anche gli ufficiali di campo, in maniera differente però, anche loro insomma devono gestire panchine, allenatori, accompagnatori, e non è facile. In aggiunta, come difficoltà, noi siamo sempre in movimento, quindi si dice che un buon arbitro fischia e valuti da fermo, però per arrivare nella miglior posizione deve sicuramente correre di più dei giocatori per
sì,
trovare quello che è lo spazio tra l'attaccante e la difesa, e quindi non è facile. A volte non fischiamo un fallo perché a volte magari non siamo così concentrati, non riusciamo a essere così reattivi, perché un arbitro deve prendere una decisione in 200 millisecondi a livello neurofisiologico, diciamo, e quindi ogni tanto ci sta che ci perdiamo qualcosa.
È anche per questo che siete in più di uno, no?
Esattamente.
A seconda della categoria. E lì funziona che massimo... Quante persone sono fra arbitri e anche ufficiali di campo, no? In Serie A abbiamo capito sono 3 più 3, giusto?
3 più 4.
3 più 4, perché c'è anche... poi scendendo di categoria si arriva anche ad avere un arbitro solo?
Esattamente.
I più piccolini forse?
I più piccolini sono un po' quelli che, poverini, si subiscono la pressione da parte dei genitori, soprattutto perché di solito sono appunto le categorie mini basket, esordienti, che non si riescono a coprire con il doppio arbitraggio. E noi comunque siamo fortunati perché, essendo una regione abbastanza piccola, pur avendo pochi numeri come tesserati arbitri, riusciamo a coprire buona parte dei campionati con il doppio arbitraggio.
Ah, bene.
Mentre in realtà, come il Veneto, Lombardia, i ragazzini che finiscono il corso vengono buttati subito in under 15, magari accompagnati per le prime due o tre partite con un arbitro più esperto e poi abbandonati un po' a loro stessi, e non è facile.
Hanno vita un po' più dura.
Esattamente.
Diciamo. Chiaramente il numero degli eventi è forse anche si raddoppia o triplica, e quindi si fa forse più fatica. Torniamo tra poco perché ci sono un po' di cosette che chiederei anche io personalmente adesso agli arbitri e agli ufficiali di campo che abbiamo in studio, per capire qualcosa in più anche di alcune situazioni forse che magari ci vediamo anche in TV, ma che forse non capiamo del tutto. Facciamo una pausa. Su Radio Dolomiti il nuovo anche dei Panic at the Disco, e torniamo con Basket Attack, e torniamo a vestire la divisa da arbitri oggi, perché e da ufficiale di campo, da tavolo, perché insomma è chi sta al tavolo, no? Anche si dice così più o meno,
sì,
no?
Sì.
Ecco. Quindi Laura Pallaura e Silvia Bottura oggi per raccontare un po' quello che è il mondo arbitrale, o comunque che sta al di là di quello che è il basket giocato, quindi decisioni da prendere, attenzione massima, abbiamo sentito, anche nel gestire la parte elettronica, la parte strumentale. Ecco, lì per esempio ogni tanto succedono, e sono successe anche quest'anno, delle situazioni un po' critiche, no? Quando magari l'elettronica gioca brutti scherzi. E in quei casi che si fa, Silvia?
In quei casi la Serie A ha una strumentazione bellissima che si chiama la Time Machine, che registra ogni cosa, cioè ogni start, ogni stop, ogni reset, ogni fischio registra. E di conseguenza, se c'è un problema, se c'è stato un fischio e il tempo non si è fermato oppure è ripartito, lì si può andare a vedere quando c'è stato il fischio e ti dà il tempo preciso fino ai decimi, e si può riportare il cronometro di gara al tempo corretto.
Al punto giusto, ok. E beh, diciamo che la tecnologia nel corso degli anni, voi è parecchio tempo che siete nel settore, in un certo qual modo sta dando una mano, no? Anche il famoso Instant Replay, la chiamano VAR quelli che giocano a calcio ovviamente,
sì.
Però quei monitor in cui ogni tanto, ma lì chi è che decide, tra l'altro? Spiegamolo bene, arbitro, chi è che decide di, ok, fermi tutti, andiamo a vedere, decidete voi, decidono gli allenatori, i giocatori? Chi è che prende la...
Ci sono delle regole molto precise.
Ok.
Cioè, gli allenatori o comunque le squadre, una volta partita, possono richiedere in determinati casi di andare a controllare all'Instant Replay.
Ok.
Però c'è una lista di casistiche in cui possono andare a controllare. Gli arbitri hanno un po' più di margine, nel senso che possono andare più volte durante il corso della gara per vedere cose, ma anche lì solo determinate cose, non possono andare a controllare qualsiasi dubbio.
No, se no la partita durerebbe
il giocatore, esatto, che dice guarda che lì c'era fallo, se l'arbitro non ha fischiato non va a vedere,
no,
ed eventualmente,
certo,
fischia,
certo,
dopo,
certo, okay.
Ultimamente, soprattutto sui falli antisportivi, abbiamo visto
un po' di situazioni critiche,
dubbie,
no?
Proprio
dubbie.
Perché sono anche aumentati un po' i criteri per cui assegniamo il fallo antisportivo, e quindi tante volte c'è bisogno di andare proprio a rivederla al rallentatore e essere anche in più arbitri, vedere,
sì,
per
sì, infatti,
avere una decisione il più possibile corretta.
Spesso non è un solo arbitro che si avvicina, ma ce ne sono almeno due. Quando arriva anche il terzo, vuol dire che la situazione è molto critica.
Molto critica, decisamente critica.
Ecco, il fallo antisportivo, per chi non è addetto ai lavori, è un fallo che può verificarsi in maniera, lo dice la parola stessa, no? Antisportivo, perché magari, non so, si è dato un colpo con la palla lontana, oppure sono diverse
non le casistiche. Non c'è un tentativo diretto di giocare la palla,
esatto,
nell'intento e nello spirito delle regole del gioco. E quindi, insomma,
è giusto punire anche il fattaccio, mettiamo così. Sì, con la tecnica, effettivamente con la tecnologia c'è molto più, il lavoro è agevolato in qualche modo. È interessante questa cosa della Time Machine. Chiaramente nelle serie minori forse non esisterà,
no.
In Serie A o magari in Eurolega o in Eurocup esiste, e lì in tempo reale si può andare a risalire a quello che è successo,
sì.
Giusto? Ecco, quindi anche i giocatori comunque non possono chiamare l'Instant Replay,
no.
Giusto?
Ci provano, ma non
giocatori all'ascolto, non ci provate, non
no.
Funziona così. Ragazze, voi siete anche, oltre che arbitro e ufficiale di campo, istruttrice, Laura, e tu sei designatrice invece di ufficiale di campo. Come istruttrice, mi dicevi fuori onda che istruisci i più giovani, anche coloro che proprio si avvicinano all'essere arbitro. Come funziona? Quali sono le prime cose che un arbitro deve così tenere a mente, poi piano piano imparare, metabolizzare per diventare un buon arbitro?
Beh, sicuramente imparare a fischiare, che sembra una cosa scontata, ma non è.
Ma non lo è.
No,
è
affatto, perché appunto quello che dicevamo anche prima, l'arbitro si deve muovere in campo, e quindi già il fatto di muoversi in maniera differente da quella che si muove magari il ragazzino, che è anche un giocatore il più delle volte, già questo un po' destabilizza, no? Quella che è la normale, il normale stare all'interno del campo da pallacanestro. E fischiare sembra una cosa banale, ma non lo è affatto, proprio perché magari uno è timido e quindi non riesce a fischiare, magari vede che c'è qualcosa che non va, ma il fischio non esce, oppure esce un fischio che non è un bel fischio da sentire. Quindi si parte da proprio dalle cose basic, quindi il fischio, il correre, il sapersi muovere in campo e comunicare proprio con gli ufficiali di campo che stanno al tavolo, e quindi imparare a fare le segnalazioni. Sono
tante cose, sì. Ma anche solo mi viene in mente evitare di correre addosso a un giocatore che ti sta passando davanti, perché o all'allenatore che magari è un po', cioè bisogna avere anche tanti occhi, no? Non è così scontate, e serve anche un po' di forma fisica, altrimenti non si riesce a correre.
Sì, sì, qui si aprirebbe un po'
non l'apriamo.
Si vede un po' di tutto, però sì, sicuramente. Un buon arbitro deve essere prima di tutto un atleta, proprio perché l'arbitro deve essere davanti al gioco, e quindi potete immaginare giocatori di un certo calibro che si allenano tutti i giorni, corrono, e quindi noi dobbiamo essere più veloci, non abbiamo magari il fisico di un giocatore, perché sennò probabilmente avremmo continuato a fare le giocatrici, no Silvia?
È vero, voi giocavate insieme, è vero, anche sì. Questo c'è un bel aspetto.
E quindi è importante essere in forma prima di tutto.
Chiaro, chiaro. Gli ufficiali di campo non corrono in giro per il campo, però lo stesso devono avere mille occhi, questo c'è poco da fare.
Sì, sicuramente dobbiamo valutare meno cose rispetto a quello che valutano gli arbitri, però comunque bisogna sempre avere un occhio al campo, ai colleghi, alle panchine, a chiunque ti possa stare intorno, insomma.
E poi credo che sia arbitri che ufficiali di campo dovete avere un polso della situazione e una fermezza che quando si tratta poi di partite calde, no, finali o comunque derby, ma qualsiasi partita, credo gli animi sono sempre si scaldano facilmente, quindi bisogna essere voi per primi a sedare magari con un fischio in più che dia un po' la regola del gioco, però ad essere presenti con la massima attenzione e fermezza, perché altrimenti se vi scaldate anche voi
è finita. No,
disastro.
No, è vero.
Ragazze, il prossimo impegno, perché qui il tempo purtroppo stringe, Laura, dove arbitrerai?
Io arbitrerò domenica. Dove arbitro? A Resana,
che è in provincia, sì, di Treviso?
Sì, esattamente, Treviso. C'è un gara 1 scontro per i playout, quindi chi perde rischia di retrocedere in Serie D, quindi sarà sicuramente una partita dove ci sarà bisogno di essere sul pezzo.
Ok, quindi in bocca al lupo a te. Invece Silvia,
io sarò a gara 3 di finale playoff di Serie D.
Ah, ok, quindi tra Bolzano e Gardolo.
Come Piani sul 2-0.
2-0, anche lì. Gara 3 si gioca a Gardolo?
Sì.
Si gioca a Gardolo, quindi sarai impegnata per la Serie D. E beh, ragazze, poi questa sera insomma sappiamo che c'è una partita e la guarderemo anche con un occhio magari più arbitrale, visto che abbiamo sentito le storie di chi effettivamente ricopre quei ruoli, per capire forse qualcosina in più. Poi sul risultato io non mi pronuncio fino a questa sera.
Neanche noi, no, assolutamente.
Grazie a Laura Pallauro e Silvia Bottura per essere state con noi a Basket Attack. Buon lavoro e buona giornata.
Ciao a tutti.
Ciao, grazie. Facciamo una pausa. Basket Attack.